Davvero nella grazia di Dio e nella guida del suo Spirito vorrei continuare con voi il messaggio dal titolo La Chiesa dell'Iddio Vivente, colonna e base della verità, e siamo giunti alla quarta parte. Quindi leggiamo insieme nuovamente il testo di Prima Timoteo al capitolo 3, versetti 14 e 15. Prima Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, e se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora abbiamo visto brevemente questa volta, perché sennò poi non ho il tempo di fare il resto. Che cosa, nelle volte precedenti abbiamo visto che c'è un modo di comportarsi nella casa di Dio, nella Chiesa. Il Signore non ha lasciato a caso le cose, ma le ha scritte. Stanno scritte queste cose nella parola del Signore. La parola di Dio è la nostra autorità. La parola di Dio è ciò che è stata scritta dal Signore per mano d'uomo, ma soffiata ed ispirata totalmente dallo Spirito Santo, affinché noi sapessimo qual è la volontà di Dio e cosa Dio desidera che sia fatto nella sua Chiesa. Perché la Chiesa è la sua. Noi siamo Chiesa, ma la Chiesa è di Dio, è la Chiesa dell'Iddio vivente che ha acquistato con il sangue dell'agnello. Dio l'ha comprata, Dio l'ha acquistata attraverso il sangue di suo figlio. La Chiesa dell'Iddio vivente è un acquisto non con argento, non con oro, non con pietre preziose, ma col sangue del figlio di Dio. La Chiesa è acquistata, la Chiesa è comprata. Perciò Gesù, abbiamo visto, ne è il solo fondamento. Non c'è un altro fondamento che si può porre, un altro punto in cui la Chiesa può appoggiare se non Gesù Cristo. L'unico fondamento per la Chiesa è il Signore Gesù e lo sarà per sempre. Questa è la mia Chiesa, questa è la mia Chiesa, dice il Signore. E perché la mia Chiesa e io ho vinto, come ci ricordava il caro Luca, allora le porte dell'Hades non la potranno vincere, perché la Chiesa è sua. E questo è meraviglioso, noi tutti apparteniamo a Gesù Cristo, i suoi figliuoli, coloro che hanno dato il cuore a Cristo gli appartengono e sono suoi. Egli è colui che l'ha costituita, è colui che la presiede ed è colui che la sostiene. Gesù è tutto questo. Ed è Dio che aggiunge alla sua Chiesa. Mi piace il testo di Atti 2,47, so che vi ho già detto più di una volta, ma mi piace tanto quando alla fine del capitolo 2 del libro degli Atti, verso 47, viene detto il Signore aggiungeva alle loro, qua è tradotto comunità, ma la parola nel greco è ecclesia, il Signore aggiungeva alla sua Chiesa coloro che erano salvati. È Dio che aggiunge alla Chiesa coloro che sono salvati. Chi sono i salvati? Efesini 1,13, coloro che, udendo la parola di Dio, il Vangelo, la buona notizia, la parola di Dio, l'Evangelo della vostra salvazione, della vostra salvezza, in Lui avendo creduto, cioè avendo creduto in Cristo, sono stati sigillati con lo Spirito Santo. Quindi non è una questione di un'adesione mentale. Sì, quello che dici tu è vero, non è una questione di adesione di mente, ma è una questione di adesione alla persona del Cristo. Coloro che sono morti con me risuscitati. È questo. E questi sono stati sigillati col suo spirito, sono stati unti col suo spirito, perché la scrittura dice chiaramente che chi non ha lo spirito di Dio non è di lui, non gli appartiene, non è di lui. Ed Efesini è chiaro, coloro che hanno creduto all'Evangelo, che hanno accolto il Cristo, che hanno accolto la sua parola, che hanno creduto al Signore, sono stati sigillati col suo spirito, quello spirito che era stato promesso. Io manderò il mio spirito, dice il Signore. E così la parola di Dio ci fa vedere già in Israele, che come tutto Israele non era Israele, così anche come tutta la Chiesa visibile non è detto che sia tutta la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è fatta da coloro che hanno creduto in Cristo come loro Salvatore e hanno ricevuto per questo lo Spirito Santo. E non si compra, nessuno può vendere lo Spirito di Dio. Vi ricordate l'episodio di Simon Mago? Anch'io voglio fare quello che fai tu. E diede dei soldi, no? se ne vada il tuo denaro con te in perdizione, viene risposto a quell'uomo. Non si compra lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è un dono, perché Dio ama donare. Dio è il donatore. Io sono il donatore. Io amo donare. E sapete, a me non mancano le risorse, dice il Signore. Non mi mancano le risorse. Aspetta che vado a vedere se... quanto ho in banca? A Dio non mancano le risorse. Dio non mancano. Per benedirci, per edificarci, per esortarci, per correggerci. A Dio non mancano le risorse. Vi dirò di più, Dio vuole. Perché ci potrebbe essere qualcuno che ha tante risorse. Tante. Ci sono anche degli uomini che hanno tante risorse al mondo, ma non vogliono. Dio invece vuole. Dio vuole benedire. Dio vuole benedire. Affinché non viviamo una vita come figli di Dio, con lo sguardo sempre per terra. Sempre per terra, a contemplare la polvere. Ma come dice la parola, alzate gli occhi. Perché Dio ci dice di guardare le cose di sopra, di cercare le cose di sopra? Perché là c'è Cristo, seduto alla destra di Dio. E abbiamo cantato prima in uno dei canti che là c'è la ricchezza, là c'è un tesoro inestinguibile. Come leggevamo in Matteo la settimana scorsa, forse a Crescenzo, c'è un tesoro, no, questa settimana, che la tignola e la ruggine non possono scalfire. Il tesoro che noi facciamo nel cielo, la tignola e la ruggine, non lo possono consumare. I tesori della terra si consumano in un secondo. C'era un ricco, un uomo molto ricco, che diceva che aveva molti di beni, tanti, tanti beni, tanti, e diceva: come farò ora a stipare tutto quello che ho in granai, perché è tanto? E diceva: allora sapete cosa faccio? Abbatto i miei granai e ne costruisco dei più grandi. Sapete cosa gli risponde il Signore? Sì che lo sapete. Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Che meraviglia il Signore. Il Signore vuole edificare, vuole costruire, vuole abbattere, come dice in Geremia, ciò che non possiamo costruire su fondamenta vecchia. Non possiamo mettere il vino nuovo in otri vecchi. Si spacca tutto. Ma Dio vuole mettere vino nuovo in otri nuovi. Che Lui ha fatto, che Lui ci fa. Quando dice: voi siete ora una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Sono diventate... no, quanto era bello il testo che ci leggeva questa mattina il caro nostro Giuseppe. Io metterò nel mare i tuoi peccati. Li affonderò, perché Cristo è venuto per coprire il peccato del mondo. E affonderò i tuoi peccati nel mare. Io non mi ricorderò più dei tuoi peccati, perché ho mandato il mio figlio affinché coprisse, affinché fosse il manto, il suo sangue fosse quel manto che io posso guardare e dico: il prezzo è pagato. Ed è una meraviglia, è una meraviglia. Questi sono coloro che la Bibbia chiama i nati da Dio. E non sono nati da una volontà di carne e nemmeno da una volontà di sangue. Non conta la discendenza, non conta il popolo, non conta niente. Conta solo Dio e la sua presenza nella nostra vita. Non conta niente, tutto il resto. Non siete nati da carne o da sangue. Non sono le generazioni, non è il nepotismo, non è niente. Ma è la presenza di Dio nel nostro cuore. Ma che meraviglia! Se contasse questo io sarei stato perduto, perché non c'è nessuno, fino al tempo in cui mi sono convertito, non c'era, almeno di quelli che ho conosciuto, che avesse creduto al Signore. Però il Signore è venuto, che meraviglia, che meraviglia, grazie Signore. Allora torniamo a Timoteo, questo è quello che abbiamo visto a grandi linee fino qua. Cosa dice Timoteo questa mattina, Paolo scusate, a Timoteo? Dice: come bisogna comportarsi nella casa o nella famiglia. Vi ho detto che casa è anche nel senso di famiglia, il termine oikos, anche nel senso di parentela stretta. Come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente. Ma che meraviglia! Ma cosa ci dice tutto questo? Perché il Signore chiama la Chiesa casa di Dio o famiglia di Dio? Io la prima cosa che ho pensato è stata questa: che Dio dimora nella sua chiesa. Dio dimora, c'è la presenza di Dio nella sua chiesa, c'è la presenza di Dio nei membri della sua chiesa. Dio dimora nella chiesa, Dio dimora nei suoi figli, e quando i suoi figli si radunano assieme C'è la presenza di Dio in maniera speciale. È chiaro che la presenza di Dio c'è anche nella nostra camera, quando noi da soli siamo davanti al Signore. Ed è meraviglioso, la cameretta è insostituibile. Ma quando siamo radunati insieme, dice la parola, quando siamo assieme, come abbiamo cantato prima, è dolce, è buono, è piacevole che i fratelli dimorino insieme. È una benedizione, è una rugiada, è come quella rugiada che bagna, è come l'olio che unge. È meraviglioso, perché Dio dimora nella sua chiesa. Dio non dimora. Quello è un pezzo di muro. Dio non dimora lì. Dio dimora in noi. Dio dimora in noi quando noi entriamo da quella porta. Quando i figli di Dio entrano in quella porta e si radunano assieme. C'è la presenza di Dio. Eppure abbiamo un retaggio, un'eredità che troppo spesso si affaccia nella nostra mente, in cui pensiamo, ah ok, vado in chiesa, io vado nella chiesa o con la chiesa, perché la chiesa sono i figli di Dio, la chiesa sono i figli di Dio, sono queste, tra un po' vedremo, sono quell'edificio meraviglioso che Dio ha pensato, e non un edificio fatto di mattoni, ma un edificio fatto di persone, di uomini e di donne che hanno dato il loro cuore al Signore e vivono per Lui con le nostre mancanze, io ne ho molte, le nostre miserie, ma che hanno scelto Cristo nella loro vita. Che meraviglia! Ed è chiaro che la Chiesa, come dice anche quella parola bellissima, noi siamo stati adottati. Quanto mi piace la parola adottati, perché noi eravamo orfani, eravamo senza padre, non avevamo il Padre Celeste, siamo nati, come dice la Scrittura, nelle miserie di questo mondo, ma Dio ci ha adottato. Vieni nella mia famiglia, vieni nella mia casa, perché nella mia casa c'è bellezza, c'è gloria, c'è santità, c'è benedizione, c'è amore, perché io sono presente. L'amore non fa parte di noi, fa parte della presenza di Dio. In Romani capitolo 5 verso 5 è scritto: l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che era stato promesso. È Dio che ha sparso il suo amore nei nostri cuori. Ma è meraviglioso quando la famiglia di Dio si riunisce, e quale grido avrà nel cuore la famiglia di Dio quando si riunisce? Lo stesso grido che ha lo Spirito Santo nel cuore. Sapete quale grido ha lo Spirito Santo? Abba, Padre. Papà. Lo Spirito di Dio, Romani 8:15, grida dentro di noi: papà, papà, siamo a casa. Siamo qui, ci siamo riuniti, tutti i fratelli, per stare davanti a te. Cosa hai preparato per noi oggi, papà? Che belli che sono i bambini. L'esperto di questi esempi è Crescenzo. Che belli che sono i bambini quando ci corrono incontro. Papà, papà, che insegnamento prezioso che ci danno i bambini. Anche mamma, ovviamente, non è che... Però in questo momento, papà. E lo Spirito di Dio grida, papà, padre. La presenza del Signore che porta santità, porta gloria, porta bellezza nella sua casa. Che meraviglia! E ripensavo a questo quando pensavo a questa gloria, a questa bellezza che c'è nella casa di Dio. Ripensavo al primo libro dei Re, quando il Tempio di Dio viene consacrato. È meraviglioso perché c'erano i sacerdoti che stavano facendo i servizi nel luogo santo e stavano mettendo a posto gli utensili e quant'altro, tutto quello che avevano preparato, e a un certo punto dovettero uscire. Perché dovettero uscire? Perché la nuvola della gloria di Dio aveva invaso tutta la casa e loro dovettero uscire, non potevano stare più dentro perché c'era la nuvola della gloria di Dio che riempiva il tempio. Oggi non c'è un tempio fisico come quello che c'era in Israele, ma noi siamo il tempio di Dio. Noi siamo il tempio di Dio, siamo il tempio dell'Iddio vivente. Ad un certo punto l'apostolo Paolo scrive in Prima Corinzi, al capitolo 3, versetto 16 e 17, leggiamo questi versi insieme, che sono una meraviglia e al tempo stesso mi colpiscono molto forte il mio cuore. Non sapete voi che siete il tempio di Dio? Domanda: non sapete voi che siete il tempio di Dio? E che lo Spirito di Dio abita in voi? Non lo sapete che voi siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Noi siamo il tempio di Dio. Siamo chiamati a farci invadere dalla sua gloria, dalla sua bellezza, dalla sua santità, poiché c'è il Santo che dimora in noi, dalla sua pienezza. Che meraviglia, che bello, siamo il Tempio di Dio. A volte questa parola potrebbe lasciarci totalmente... Ah, sì, sono il Tempio di Dio. Se di fronte a questa parola rimaniamo totalmente avulsi, ci sta dicendo che il suo Spirito abita in noi. Siamo il Tempio di Dio. Wow. Attenzione, se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. E se noi scopriamo, tra un attimo scopriremo che l'edificio di cui parla la parola di Dio, cioè la Chiesa dell'Iddio vivente, è la casa di Dio, è il suo Tempio che si va innalzando. Allora queste parole dobbiamo prestarci molta attenzione. Noi siamo chiamati a portare bellezza e gloria nel Tempio di Dio, nella nostra persona e nella casa di Dio, è la Chiesa dell'Iddio vivente. E ancora, nella seconda lettera che Paolo scrive ai Corinzi, il contesto di questa seconda lettera è quello di andare a braccetto con coloro che vivono nel mondo, o di andare a braccetto con le cose che sono nel mondo. Cosa dice la Scrittura? Seconda Corinzi 6,14. Non mi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché noi abbiamo il giogo di Cristo. Non possiamo avere due giochi. Avete mai visto un animale che ha giogato con due giochi? Uno tira da una parte, uno tira dall'altra. Non possiamo avere due giochi, perché se noi siamo giogati a due cose, rimaniamo strozzati. Uno va da una parte e uno va dall'altra. Dove vado? Un po' qua, un po' là. Procederemo sempre così. Perché uno tira da un lato e uno tira dall'altro. Soprattutto se questi due giochi sono quello di Cristo e quello di Beliar. Cristo va da una parte, Beliar ovviamente, il male, va dall'altra parte. Non possiamo giocarci a qualcuno che tira da un'altra parte. Perché quale comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità? Qual è la comunanza? Quali sono le cose che si sovrappongono per quel che concerne la giustizia e l'iniquità? Quale comunione c'è fra la luce e le tenebre? Esempio forte. Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Cioè tra l'oscurità più profonda e la luce, per esempio una delle luci maggiori che noi conosciamo è quella del sole. Che comunione c'è tra l'oscurità più profonda e la luce del sole? Giusto per darci un esempio. La luce di Dio è inaccessibile, dice la parola, molto maggiore di quella del sole. Qual è l'armonia fra Cristo e Beliar? Cosa c'è di comune tra il fedele e l'infedele? Che accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Di nuovo, come disse Dio, guardate questo testo meraviglioso, io abiterò in mezzo a loro. Che bello. E camminerò fra loro. Io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Noi siamo il Tempio di... Allora cominciamo forse a capire un po' di più perché è dolce ed è buono quando i fratelli dimorano assieme. Perché io camminerò tra loro, io sarò il loro Dio, io camminerò con loro, ci sarà la mia presenza. Ed è una meraviglia quando c'è la presenza del Signore. Ci sarà la mia presenza, la mia dolcezza, il mio spirito, la mia santità, la mia bellezza, la mia gloria, la mia guida, la mia consolazione, poiché il Spirito di Dio viene chiamato il Consolatore, la mia consolazione. E noi abbiamo bisogno della consolazione del Consolatore o di coloro che sono stati consolati da Dio. Queste cose ci sono nella casa di Dio, nel Tempio dell'Iddio vivente. E quindi appartenere a un corpo non è una scelta dell'uomo, ma è una scelta di Dio. È Dio che ci ha fatto appartenere, che ci ha messi assieme. Noi non ci saremmo scelti gli uni gli altri. Probabilmente voi non avete scelto me. Ma è il Signore che ci ha messi assieme. Lui sa molte cose, più di noi. Ed è un'altra cosa, riflettevo di fronte a questo. Capisco perché chi ha lo Spirito di Dio desidera camminare e stare con coloro che hanno lo Spirito di Dio. Perché c'è la presenza di Dio. Chi ha lo Spirito del Signore desidera stare con coloro che hanno lo Spirito del Signore. È normale. Se noi desiderassimo fare qualcosa di diverso, dobbiamo farci una domanda. Quale Spirito sta operando in noi? Perché lo Spirito di Cristo vuole gridare Abba, Padre. E anche Padre nostro. Vi siete mai chiesti che Gesù, quando i suoi discepoli dissero Signore, insegnaci a pregare? E lui gli rispose, quando pregate? Gli diede una chiara indicazione su come pregare. Pregate così, Padre nostro. Ma qual è il posto dove noi possiamo dire Padre nostro se non assieme ai figli di Dio? C'è un altro posto in cui noi diciamo Padre nostro, se non quando siamo assieme ai figli di Dio? E quando siamo insieme ai fratelli? Questo mi ha fatto riflettere. È meraviglioso. Si realizza quando siamo insieme la preghiera del Signore. Padre nostro, nostro. Gloria a te, oh Signore. E nella Chiesa che si compiono le opere che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Ci sono delle opere che Dio ha preparato, come dicevo poc'anzi, prima della fondazione del mondo affinché noi le mettiamo in pratica. E nella Chiesa avviene questo. Avviene anche quando siamo da soli per via, certamente. Ma qui è dove si sperimenta questo ciò che Dio ha preparato. Un corpo, un edificio, fatto da pietre viventi e non da pietre unite col calcinaccio. Se noi siamo da soli, non possiamo gustare la santità della sua dimora. Non la gustiamo appieno, perché nel cielo, quello che sarà quando la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, Apocalisse capitolo 22, ci sarà una presenza angelica e non angelica di tutti i figli di Dio e tutti noi canteremo alla sua presenza. Ed è una meraviglia. Noi non siamo indipendenti, non lo siamo affatto. Noi pensiamo di essere indipendenti, ma non lo siamo affatto. Il Signore, quando ci presenta la rivelazione del Nuovo Testamento, ci fa vedere e ce lo mostra chiaramente che noi non siamo indipendenti, ma noi dipendiamo. Dipendiamo dal fratello e dipendiamo dalla sorella e tutti dipendiamo da Dio. Noi non siamo indipendenti. Questo è un pensiero egocentrico improntato su noi stessi, figlio del pensiero del diavolo di Genesi capitolo 3, che disse ad Adamo e ad Eva, voi non avete bisogno di Dio. O che disse a Gesù, se tu sei figlio di Dio, dica che queste pane diventino pietre. E Gesù cosa ha risposto? Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il pensiero è sempre quello, io sono indipendente, posso fare quello che voglio, ma non è così. Non è la rivelazione della parola del Signore, almeno. Poi possiamo farlo. Possiamo pensare di vivere una vita con il Signore al di fuori di ciò che il Signore ha stabilito. Però ci sarà della sofferenza, molto probabilmente. E quando noi siamo al di fuori della parola di Dio, soffriamo, soffriamo. Non perché Dio vuole che noi soffriamo, ma perché noi vogliamo soffrire. Stiamo facendo un grido, voglio soffrire. E Dio ci dice, no, io non voglio che tu soffra, non voglio. Ma noi gridiamo, voglio, 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 come i bambini, voglio, 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 voglio. Cosa dice Efesini 2,19? Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Non siete più forestieri neanche avventizi. Cos'è un avventizio? Un avventizio è un provvisorio, è uno che salta di qua e di là. Noi non siamo avventizi, scusate, in casa vostra voi siete avventizi? Vado a casa quando ne ho voglia, so che l'ho già detto, però è giù. Vado, stasera vado a casa. È un mese che non vado a casa, stasera ci vado. Non siete più forestieri, non siete più avventizi, ma siete concittadini e membri della famiglia di Dio. Essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, la parola di Dio, l'edificazione. Quindi, parola di Dio, apostoli e profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Cristo rimane il fondamento e noi siamo edificati su Cristo, sulla sua parola, perché Cristo è la parola. Nel principio era la parola e la parola è stata fatta carne. Quindi noi siamo edificati sul fondamento dalla parola di Dio, dai profeti e dagli apostoli che hanno scritto queste cose per noi. Guardate cosa dice. Bellissimo. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, cioè tutto l'edificio, ben collegato insieme. Altro che avventizio. Altro che avventizio, ben collegato insieme. E l'esempio dell'edificio non è per dirci che siamo dei pezzi di pietra, ma l'esempio dell'edificio che è questo. Se io adesso vado qua, questo edificio che è stato costruito, prendo la mazzetta di muratore di mio suocero e spacco con una mano, faccio un bel buco così, secondo voi è ben collegato dopo l'edificio? Non è ben collegato. È questo l'esempio che ci vuol far capire l'Apostolo Paolo usando questa metafora. Ben collegato insieme, ben collegato insieme, si va innalzando, non va abbassandosi, ma si va innalzando verso il cielo, si va innalzando per essere un tempio santo, un tempio santo, un edificio santo, fatto da uomini e da donne nel Signore. Ed in Lui pure voi entrate a far parte di quell'edificio che ha da servire a dimora di Dio per lo Spirito. Ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Voi pure entrate a far parte. Signore, sai una cosa, facciamo una cosa. Io, sì, sono d'accordo con quello che dici, però questa cosa dell'edificio, questa cosa del ben collegato, non mi piace. Dio d'accordo? Non è d'accordo. Perché non è d'accordo? Perché lo dico io non conto niente, ma lo dice la Scrittura. La Scrittura lo dice, Dio non è d'accordo. L'edificio è ben collegato assieme, si va innalzando. E questo parla anche dell'edificio di tutti i figli di Dio sparsi per il mondo. Si va innalzando per essere un tempio che glorifica il Signore. Non per glorificare me, non per glorificare nessuno di voi, ma per glorificare il Signore. L'edificio si innalza alla gloria di Dio, mai per la gloria degli uomini. Signore l'ha detto, nell'ultimo tempo verranno molte che diranno sono il Cristo. Non lo credete, dice il Signore. Negli ultimi tempi verranno alcuni che diranno eccolo lì, eccolo là, correre dietro agli uomini. Oh, oh, anche molti correranno dietro anche all'Anticristo. Di Apocalisse capitolo 13. Non lo credete, perché come il lampo esce da Levante e si vede a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Tutti lo vedranno, anche coloro che lo trafissero. E noi aspettiamo il suo ritorno. I figli di Dio in qualche modo aspettano il loro ritorno, il suo ritorno, perché dice che egli ritorna per coloro che aspettano la sua beata apparizione. Che meraviglia! Allora, e ancora, Prima Pietro capitolo 2, verso 4 e 5, Prima Pietro capitolo 2, verso 4 e 5, accostandosi a Lui pietra vivente, accostandovi a Lui pietra vivente, riprovata dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta preziosa, anche voi come pietre viventi, siete edificati, siete costruiti come casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quest'ultima parte la vediamo in futuro, ma fermiamoci qua. Siete edificati quale casa spirituale, come pietre viventi. Quelle pietre vivono? No, ma le pietre della casa di Dio sì, sono pietre viventi, sono pietre viventi. La Chiesa è un edificio vivente, è un edificio vivente, dove ogni pietra ha un posto, Dio gli ha dato, ma che meraviglia. E allora noi dovremmo chiederci, me lo chiedevo, e ieri ci riflettavamo anche col fratello Crescenzo e col fratello Giuseppe, noi dovremmo chiederci, ma io sono nel posto in cui Dio mi ha collocato? Sono una pietra, sono nel muro vivente che Dio sta innalzando per la sua gloria, in quell'edificio, ci sono? Perché Dio ci vuole lì. Dio ci vuole lì, non altrove. Ci ha fatto un edificio, ci ha fatto una pietra, per sua scelta ci ha collocati in un punto, perché se siamo figli di Dio siamo per forza parte dell'edificio, dice il Signore. Non è una scelta, ok, hai creduto, se vuoi far parte dell'edificio? No, vabbè, allora tu vai in giro a fare quello che vuoi. No, no, dice, voi pure siete entrati a far parte dell'edificio. Sono nel posto che Dio mi ha dato? Compio il servizio che Dio mi ha chiamato a fare? Questa è la domanda che dovremmo farci. Io voglio essere là dove tu mi vuoi, Signore. Io voglio essere là dove tu mi vuoi. Perché là l'Eterno ha ordinato la benedizione. L'ha ordinata. E guardate, nel cielo e sulla terra, quando c'è un ordine di Dio, va a compimento. Quando Dio ordina qualcosa, non c'è un dubbio. Ma chissà se quest'ordine si compirà oppure no. Gli ordini di Dio vanno ad effetto. Io voglio essere là dove tu mi vuoi, nell'edificio intero, ma è chiaro che l'edificio intero è fatto di tante piccole parti, dove ci sono delle pietre viventi. Noi forse siamo un po' a volte il retaggio, ci porta la nostra eredità, ci porta a pensare, no, che la Chiesa sia fatta del sacerdote, con la bella, mi si chiama, l'altare e quant'altro. Boh, dai, andiamo a messa, ci mettiamo lì 45 minuti e siamo a posto. Non funziona così nella casa di Dio, perché ci sono delle pietre viventi. Non funziona così. Se c'è una pietra vivente che ha un compito,
le altre pietre viventi vi sostengono. Sapete una cosa? Se io prendo quella pietra lì, quella lì dove c'è il marrone, e tiro via tutte quelle pietre bianche che ci sono sotto, tutte le pietre marroni vengono giù. Probabilmente viene giù anche metà della casa, oltre che pietre marroni. Perché quella pietra marrone lì è sostenuta da quelle che c'è sotto. E così è nella casa di Dio. Se c'è una pietra che ha una posizione, le altre pietre la sostengono, affinché tutte le pietre abbiano la gloria che Dio gli ha dato. Questa è una meraviglia. Questo succede solo nella casa di Dio, nel tempio dell'Iddio vivente. Non succede nel mondo. Nel mondo, c'è una pietra là, tiriamo giù tutto affinché la pietra venga giù e magari mi ci metto lì, io nel marrone. Come sarei bello lì nel marrone. Dio mi ha messo lì, però io voglio andare nel marrone. Il mondo funziona così, ma la casa di Dio non funziona così. Ed è una meraviglia. La casa di Dio, è una meraviglia la casa di Dio. Noi non siamo più forestieri né avventizi, perché siamo nel suo edificio come pietre viventi. Non possiamo essere forestieri. Oggi vengo a chiudere il buco, domani lascio tutto aperto. Non possiamo. Siamo una famiglia, la famiglia di Dio, dice. Io c'ho sempre, e in una famiglia ci si aspetta gli uni gli altri, cosa che non succede nel mondo. Nella famiglia di Dio ci si aspetta gli uni gli altri, è meraviglioso. Anche in Prima Corinzi dirà, aspettatevi gli uni gli altri. Io faccio sempre questo esempio di famiglia, lo so che sono un po' ripetitivo negli esempi, abbiate pietà. Penso sempre a una famiglia, come esempio, una famiglia di padre, madre, figli, o una famiglia di marito e moglie, una famiglia di fratello e sorella, zio, nipoti, eccetera, dove c'è una bella cena. C'è una madre che chiama a raccolta i suoi figliuoli per una buona cena. Pronto, imbandito, buono, perché conosce i gusti dei suoi figli. So che lui gli piace un po' così, no? Forse con un pizzico gli metto anche questa spezia che so che lui piace. E poi arriva il momento della cena, c'è l'appuntamento, 20 minuti, non si vede nessuno, 40 minuti, non si vede nessuno, un'ora, non si vede nessuno. Allora prima c'è la preoccupazione e poi dico, tiro sul telefono, pronto, ma dove sei? Non vengo a cena stasera. Come non vieni? Potevi anche dire qualcosa. Ma come? Non mi vedi? Non ci sono. Ottimo, buon ragionamento. È vero, se non ci vedo non ci sono. Ma che bello qua in una casa, non lo faremo mai a casa nostra. Non mi vedi? Non ci sono. Mamma, se non mi vedi vuol dire che non ci sono. Cioè, non ci sono, non mi vedi. Ma che meraviglia invece. Quando noi pensiamo, vieni a cena. Sì, voglio venire a cena. E a volte non possiamo andare a cena, ci può essere davvero, noi non possiamo andare a cena. E allora chiamiamo con un gran dolore, sono convinto, soprattutto io penso, se devo pensare a dei manicaretti, penso a certe cose che faceva mia nonna, che è deceduta diversi anni fa, e però se sapevo che c'erano le lasagne fatte in un certo modo, nonna non posso. No, non posso, mi si rompe il cuore per non mangiare le lasagne, ma non posso venire, non posso venire perché è successo questo, è successo quest'altro. Se ci fosse questo cuore, perché sapete, qui c'è una cena, e la cena non l'organizzo io, non l'organizza nessuno di noi, la cena l'organizza il Signore. C'è una cena, c'è qualcosa di buono da mangiare, perché il Padre sa di quello che noi abbiamo bisogno, dice nella sua parola. Allora a te ti do questo, a te ti do questo, a te ti do questo, perché io so di quello che tu hai bisogno. Ancora tu, che tu me lo domandi, io lo so. C'è una cena, c'è una bella cena preparata per noi. Tutte le volte in cui noi siamo qui alla sua presenza c'è una cena buonissima. Il Signore conosce ogni cosa. Mentre riflettevo questa mattina, mentre preparavo con il caro Giuseppe i bicchierini, pensavo a quel momento in cui il Signore ha detto: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. E Gesù lo dice tutte le volte, ho grandemente desiderato di cenare con te, di cenare con te, di sedermi con te, perché io ho preparato tutto. So anche cosa ti piace, so che cosa ti fa bene, io l'ho preparato. Ho grandemente desiderato cenare con te e ti do un pezzo di pane a te, un altro pezzo di pane a te, un altro pezzo di pane a te, come ci mostra la parola di Dio. Questo pane è quel pane che ci dà vita e ci dà energia, non solo energia calorica, perché i nostri bioritmi e le nostre funzioni vitali possono continuare, ma un'energia che ci permette di andare avanti nel deserto, perché fuori c'è un deserto, ma ogni tanto ci sono delle oasi che il Signore ci mette davanti per bere, per mangiare. E la riunione con i figli di Dio è un'oasi benedetta che il Signore ci dà. per poter bere e per poter mangiare, là dove noi possiamo dire Padre nostro. Meraviglia. E a volte uno può, ci sono dei momenti in cui noi non possiamo essere a cena per qualsiasi motivo, però il nostro cuore vorrebbe essere là. E io ho dovuto riflettere per me stesso, perché io parlo a voi ma parlo a me stesso, dire ci sono delle volte in cui non ho potuto essere a cena o non potrò essere a cena, come vi dicevo prima, ma dov'è il mio cuore? Dov'è? L'Apostolo Paolo diceva io sono con voi, non ci posso essere ma sono con voi. E mi piaceva questo passaggio in Romani al capitolo 1 versetto 13, dice: fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi. E Paolo era Paolo spesso era in prigione, in Efesini era in prigione, quando leggiamo il testo di Efesini o anche Filippesi. Ma finora ne sono stato impedito. Ne sono stato impedito. Paolo desiderava cenare con i fratelli, desiderava stare con loro alla presenza del Signore, ma spesso ne era impedito. Ma qual è il nostro desiderio, mi chiedo? Qual è il mio desiderio quando ne sono impedito? A volte veramente possiamo essere impediti, ma desideriamo essere a cena con i nostri fratelli nella casa del Padre. E Dio lo vede, Dio lo vede. Dio vede nel segreto del mio cuore e dei vostri cuori e vede se desidero veramente cenare con Lui, con i suoi figli. E questo è meraviglioso. A volte potremmo dire sono con voi in spirito. Tante volte ho sentito dire due cose a questa risposta. Uno, in questa vita hai anche un corpo. Forse non ce ne siamo ancora accorti, ma è così. Abbiamo anche un corpo. Secondo, se fosse realmente vero che siamo con i fratelli in spirito, quando la Chiesa si riunisce, potrebbe essere che per un motivo o per l'altro siamo costretti in casa. Ma siamo veramente con i fratelli in spirito quando la Chiesa si riunisce? Perché noi rimaniamo famiglia anche quando siamo fuori da questo luogo. Non è che ci trasformiamo quando siamo qua dentro. Noi siamo quelli che siamo fuori da questo posto. Ma siamo ancora famiglia agli occhi di Dio. E non siamo indipendenti. Noi tutti dipendiamo dal fratello e dalla sorella. Potremmo avere l'illusione di essere indipendenti, ma non è così. Contaminiamo la nostra vita, contaminiamo la Chiesa. Contaminiamo i fratelli, contaminiamo le sorelle. Perché siamo un corpo. Se io pecco, il peccato non è imputato a voi, ma faccio del male a voi, perché le conseguenze del peccato si manifestano. Il Signore è serio su questo. Infine, vediamo, leggiamo solo quest'ultimo testo e poi la metafora del corpo la vedremo successivamente. Paolo, anche quando non era con i fratelli, come ho detto, il suo cuore era con loro. Io quando ho riletto questa preghiera dell'Apostolo Paolo in favore della Chiesa di Efeso, ho detto, Signore, se mi capitasse di essere assente per qualche motivo, qualsiasi, piace, desidero questa preghiera nel mio cuore per i miei fratelli e per me stesso. Mi piace questa preghiera di Efesini, capitolo 3, versetto 14. Leggiamola insieme. Efesini, capitolo, non solo questa ovviamente, però questa è una preghiera che desidero che si stampi nella tavola del mio cuore. Per questa ragione io dico, Paolo, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati nello Spirito suo, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché essendo radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, attenzione, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, e qua non c'è dell'indipendenza, siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi. L'abbraccio non lo faccio da solo, ma insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Abbracciare con tutti i santi. Voglio conoscere l'amore? Lo conosco attraverso il fratello o la sorella. Abbracciare con tutti i santi. Santi secondo le scritture, ovviamente, non quelli che hanno elevato gli uomini, ma quelli che hanno creduto in Cristo Gesù. Abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Che preghiera meravigliosa dell'Apostolo Paolo per la Chiesa. Io prego questo per voi, dice, io piego le mie ginocchia, altro che sono con voi in spirito mentre, non so, vado a fare quello che mi pare. No, io sono con voi piegando le mie ginocchia, piegando le mie ginocchia sono con voi, affinché Egli vi dia le ricchezze della sua gloria, affinché Egli metta fede nei vostri cuori, affinché conosciate, possiate abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Difatti l'Apostolo Giovanni cosa dice a un certo punto? Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Se uno dice io amo Dio e odio il fratello, sono bugiardo. Sono bugiardo. Noi potremmo fare una proclamazione e dire io amo Dio, quanti ne ho sentiti, ma odio il fratello, quello là proprio, poi soprattutto. Non è vero, non è vero, sono un bugiardo. La verità di Dio non è in me. E spesso l'odio nella parola di Dio, ci sono entrambe le visioni, odio a volte che Dio ne è totalmente distaccato, ma a volte anche in certi casi che mettiamo sopra uno rispetto all'altro. Ci sono certi esempi della parola di Dio. E qua la scrittura è chiara, Dio è il fratello. Se uno dice amo Dio, odio il fratello, sono un bugiardo, perché l'amore di Dio si abbraccia con tutti i santi, con tutti i suoi figliuoli, affinché possiamo conoscere quale sia l'altezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità dell'amore di Dio. Poiché chi non ama suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, e chi ama Dio, ami anche suo fratello. E questo è il comandamento che il Signore ha, perché da questo conosceranno, dice Gesù, Giovanni capitolo 13, versetto 35, da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avremo gli uni per gli altri, non da altro, dall'amore che avremo gli uni per gli altri. Conosceranno che sono i miei discepoli, quelli sono i discepoli del Signore, perché? Perché si amano. Quindi mi fermo qua per questa mattina. E per le prossime volte in futuro, se vorrà il Signore, vedremo un'altra metafora che usa la parola di Dio per la Chiesa, che è il corpo. Famiglia, edificio e anche corpo, ma questo, se vorrà il Signore, lo vedremo la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.